Gaza, prova di dolo specialis mens rea per genocidio. Nemmeno i più accaniti difensori di Israele negano ormai che le sue azioni a Gaza soddisfino la soglia per una condotta genocida, actus reus secondo la Convenzione sul genocidio del 1948. Intere famiglie sono state sterminate, infrastrutture essenziali per la vita sono state deliberatamente distrutte e le necessità di base sono state sistematicamente negate a oltre 2 milioni di persone. La questione restante, quella che separa il genocidio da una mera atrocità di massa, è quella dell'intenzione. Israele ha commesso queste azioni con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, il popolo palestinese a Gaza, in quanto tale? La Convenzione sul genocidio non definisce come provare questa intenzione, dolus specialis. Ma la giurisprudenza internazionale lo fa. Dai tribunali di Norimberga al Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, ICTR, e nelle sentenze storiche della Corte Internazionale di Giustizia, ICJ, i tribunali hanno costantemente riconosciuto che l'intenzione può essere dedotta. Gli standard includono la natura sistematica degli atti stessi, dichiarazioni pubbliche o private di funzionari governativi, e corroborazione attraverso ideologia, propaganda o mancata prevenzione dell'incitamento. Questo saggio applica questi stessi standard. Dimostra che le azioni di Israele a Gaza soddisfano la definizione legale di genocidio, non solo attraverso la scala della distruzione, ma attraverso una linea ideologica ininterrotta, un secolo di retorica eliminazionista dai primi leader sionisti ai ministri attuali. Non si tratta di un'aberrazione recente, ma del culmine di un progetto politico di lunga data. Israele soddisfa almeno 4 dei 5 atti proibiti elencati nell'articolo 2 della Convenzione sul genocidio, e probabilmente tutti e 5, attraverso un'interpretazione teleologica in buona fede. Ma sono decenni di incitamento impunito, la normalizzazione istituzionale dell'ideologia suprematista e la codificazione di una politica di annientamento, esemplificata più chiaramente dalla lettera del Knesset del 2024, a rendere l'intenzione inequivocabile. Il crimine di genocidio non richiede che i responsabili dichiarino il loro scopo, ma in questo caso, lo hanno fatto. La Convenzione sul genocidio, criteri legali e i 5 atti proibiti. Secondo l'articolo 2 della Convenzione sul genocidio, il genocidio significa 1. Qualsiasi dei seguenti atti commessi con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale. 1. Uccisione di membri del gruppo. 2. Causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo. 3. Infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita calcolate per portare alla sua distruzione fisica, in tutto o in parte. 4. Imporre misure intese a prevenire nascite all'interno del gruppo. 5. Trasferire forzatamente i bambini del gruppo a un altro gruppo. Le azioni di Israele a Gaza soddisfano chiaramente 4 dei 5 criteri senza dubbio, e plausibilmente il quinto tramite interpretazione teleologica. Stabilire il dolus specialis, precedenti legali e standard di prova. Il diritto internazionale riconosce molteplici forme di intenzione genocida. Esplicita, dichiarazioni o documenti che dichiarano apertamente l'intenzione di distruggere. Dedotta, da atti sistematici che prendono di mira un gruppo. Corroborata, attraverso propaganda, ideologia o inazione di fronte all'incitamento. I precedenti includono Akeyesu, ICTR, l'intenzione può essere dedotta dal contesto e dalle azioni coordinate. Kerstich, ICTI, il massacro di Srebrenica classificato come genocidio nonostante l'ambito limitato. Bosnia contro Serbia, ICJ, gli stati hanno il dovere di prevenire e punire l'incitamento, l'intenzione può essere dedotta da un'inerzia ripetuta. Israele non solo ha fallito nel prevenire l'incitamento, lo ha istituzionalizzato e premiato. Dolus specialis dedotto dalle azioni contro le norme storiche. L'intenzione genocida, dolus specialis, può essere dedotta da una condotta sistematica, specialmente quando prende di mira in modo così schiacciante una popolazione civile protetta. La condotta di Israele a Gaza, anche presa per quello che è, supera di gran lunga qualsiasi cosa vista nella guerra moderna. In ogni ambito, targeting civile, obliterazione delle infrastrutture, tonnellaggio esplosivo e durata dell'assedio, le azioni di Israele si distinguono come storicamente estreme e legalmente dannose. Targeting deliberato di civili. Anche secondo le valutazioni interne dell'IDF, recentemente trapelate alla stampa, l'83% di coloro che sono stati uccisi a Gaza erano civili, e quasi la metà erano bambini. Questa cifra è dannosa non solo per la sua scala, ma perché proviene dall'IDF stesso, un apparato militare noto per classificare qualsiasi maschio in età da combattimento come combattente e per affermare regolarmente affiliazioni con Hamas senza prove. Questo livello di morti civili supera tutti i conflitti moderni, inclusi Afghanistan, Iraq e Siria, dove la proporzione di vittime civili era significativamente più bassa. Uno degli indicatori statistici più inconfutabili di un targeting deliberato è l'uccisione di massa di giornalisti. A metà del 2025, oltre 250 giornalisti sono stati uccisi a Gaza dal 7 ottobre 2023. Questo è più che in qualsiasi altro conflitto nella storia registrata, incluse guerre globali e insurrezioni decennali. Il tasso di mortalità per i giornalisti a Gaza supera i 130 all'anno, mentre nella maggior parte delle guerre il numero supera a malapena le cifre singole. In termini statistici, questo produce un punteggio Z superiore a 96, rendendo l'incidente casuale matematicamente implausibile. Quando abbinato al divieto generale di Israele sulla stampa estera a Gaza, suggerisce fortemente che queste uccisioni non siano incidentali, ma sistematiche, intese a mettere a tacere i testimoni. Distruzione senza precedenti delle infrastrutture civili. Gaza oggi è l'ambiente urbano più sistematicamente distrutto sulla Terra. Le immagini satellitari e i rapporti sul campo delle agenzie delle Nazioni Unite, delle Organizzazioni per i Diritti Umani e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità confermano che oltre il 70% di tutti gli edifici civili, case, appartamenti, ospedali, scuole, moschee, siti agricoli, sono stati distrutti o resi inabitabili. Il targeting degli ospedali da solo non ha paralleli moderni, dozzine di strutture principali sono state colpite ripetutamente, inclusi Al-Shifa, Al-Qs, Nasser e Kamal Edwan, con molti completamente rasi al suolo. Impianti di desalinizzazione dell'acqua, centri di trattamento dei rifiuti, pannelli solari, panifici e convogli di ambulanze sono stati anche sistematicamente presi di mira. In un contesto in cui Gaza è sigillata senza possibilità di importare risorse critiche, questa distruzione non è meramente tattica, costituisce l'inflizione deliberata di condizioni di vita calcolate per distruggere un popolo, in tutto o in parte. Osservatori internazionali, tra cui ONU, OMS, IPC e WFP, hanno tutti dichiarato inequivocabilmente che la fame viene usata come arma di guerra, una palese violazione del diritto umanitario internazionale e un marchio di fabbrica della condotta genocida. Tonnellaggio esplosivo supera tutti i precedenti storici. Tra ottobre 2023 e metà 2025, Israele ha sganciato circa 100.000 tonnellate di esplosivi su Gaza. Questo è circa 7 volte la forza della bomba sganciata su Hiroshima. E mentre i bombardamenti di Londra, Dresda e Tokyo si sono protratti per anni o sono avvenuti durante guerre totali, la distruzione di Gaza è avvenuta in soli 18 mesi, e in un'area confinata a meno di un terzo delle dimensioni di Londra. Mai nella storia moderna un centro abitato così densamente popolato, e così sigillato, è stato sottoposto a questo volume di potenza di fuoco. Nemmeno durante i bombardamenti incendiari della Seconda Guerra Mondiale è stata inflitta questa scala di distruzione su un singolo enclave con nessuna possibilità di fuga per i civili. L'assedio più lungo e totale nella storia moderna e antica. Nel corso della storia, gli assedi hanno tipicamente incluso almeno una linea di vita minima per la sopravvivenza. Durante l'assedio nazista di Leningrado, 1941-44, l'Unione Sovietica ha rifornito la città di aiuti attraverso il lago Ladoga. A Stalingrado, 1942-43, provviste e rinforzi attraversavano il fiume Volga sotto il fuoco. Anche a Sarajevo, 1992-96, tunnel di contrabbando e ponti aerei delle Nazioni Unite permettevano il flusso di cibo, medicine e civili, anche se con difficoltà. Al contrario, l'assedio di Gaza è totale. Dal 2007, Israele ha controllato tutti i confini, lo spazio aereo e l'accesso al mare, negando l'importazione di cibo, carburante, medicine e materiali da costruzione. Dall'ottobre 2023, il blocco si è intensificato in un assedio completo, nessun ingresso o uscita, nessun valico di frontiera funzionante, nessun corridoio aereo e nessuna linea di vita umanitaria. Anche panifici, pannelli solari e campi di tende sono stati deliberatamente bombardati. Nel marzo 2025, il governo israeliano ha riaffermato la sua politica di zero ingressi di beni, inclusi esplicitamente cibo e acqua. Gaza detiene il record per l'assedio continuo più lungo nella storia moderna, 18 anni, e l'assedio più totale mai documentato, antico o moderno. Mai prima d'ora una popolazione di 2,3 milioni, metà dei quali bambini, è stata sigillata dal mondo, bombardata incessantemente e privata delle necessità fondamentali della vita per questa durata. Conclusione, un miracolo di sopravvivenza. Legalmente, l'intento di distruggere un gruppo in quanto tale non deve essere dichiarato ad alta voce quando è così chiaramente scritto nella logica della campagna militare. Ma a Gaza, anche quel velo è caduto, la condotta corrisponde al modello, e la retorica conferma lo scopo. Il fatto che qualcuno a Gaza sia ancora vivo non è un'esculpazione di Israele, è un miracolo. Legalmente, quel miracolo non può distogliere da ciò che la legge rende già chiaro, questo è genocidio, per condotta e per intenzione. Un secolo di incitamento impunito, citazioni ordinate cronologicamente. Come riconosciuto in Acheiesu, Bosnia contro Serbia e altri casi internazionali, l'intenzione genocida può essere dedotta anche da dichiarazioni pubbliche e private di funzionari, in particolare quando tali dichiarazioni non vengono condannate, ma istituzionalizzate e premiate. Secondo la Convenzione sul genocidio, gli stati firmatari sono obbligati non solo a astenersi dal commettere genocidio, ma anche a prevenire e punire l'incitamento diretto e pubblico al genocidio. Israele ha fatto il contrario. L'incitamento al genocidio non è solo di routine e normalizzato nel discorso politico israeliano, è trasmesso apertamente da ministri senior, membri della coalizione del Knesset, ufficiali militari e personalità dei media influenti, spesso usando un linguaggio teologico o eliminazionista. Questo non è incidentale. Riflette un clima politico in cui le chiamate all'estinzione di massa non sono solo tollerate, ma servono come credenziali per l'avanzamento politico. Le citazioni qui sotto illustrano non scoppi isolati, ma un modello coerente e ideologicamente radicato di incitamento. Il governo israeliano non ha fatto nessuno sforzo per punire o persino prendere le distanze da queste dichiarazioni, al contrario, molti degli individui citati sono stati promossi a posizioni di gabinetto, rieletti al Knesset o nominati in ruoli chiave della difesa. Questo fallimento sistemico nel prevenire o punire l'incitamento, in violazione dell'articolo 3c, della Convenzione, non è mera negligenza, è un'approvazione istituzionale dell'ideologia genocida. Cercheremo di trasferire la popolazione senza risorse attraverso il confine procurando loro lavoro nei paesi di transito, negando loro qualsiasi occupazione nel nostro paese. Theodor Herzl, 12 giugno 1895, fondatore del sionismo politico, voce del diario. Dobbiamo espellere gli arabi e prendere il loro posto. Se dobbiamo usare la forza. Abbiamo la forza a nostra disposizione. Il trasferimento obbligatorio dei palestinesi potrebbe darci qualcosa che non abbiamo mai avuto. David Ben-Gurion, 5 ottobre 1937, primo ministro di Israele, lettera al figlio. Non c'è spazio per entrambi i popoli. Non un solo villaggio, non una sola tribù dovrebbe rimanere. Gli arabi devono andarsene, ma serve un momento opportuno, come una guerra. Joseph Weitz, 20 dicembre 1940, direttore del Dipartimento delle Terre del Fondo Nazionale Ebraico, rapporto scritto. Dobbiamo spazzarli via, i villaggi palestinesi. David Ben-Gurion, 1948, primo ministro di Israele, discorso pubblico durante la Nakba. Israele ha firmato la Convenzione sul genocidio il 17 dicembre 1949 e l'ha ratificata il 9 marzo 1950. L'articolo 3 della Convenzione rende non solo il genocidio stesso, ma anche l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio un crimine punibile. Nel 1977, Israele ha emanato la sua legge penale, emendamento N. 39, integrando i crimini internazionali nella legge nazionale. Le sezioni 144b e 144c criminalizzano l'incitamento al razzismo e alla violenza. In teoria, l'incitamento al genocidio rientrerebbe in questo quadro legale. Conquista dell'intera striscia di Gaza e annientamento di tutte le forze combattenti e dei loro sostenitori. Gaza deve diventare Dresda. Annientare Gaza ora. Tutti i gazani devono essere distrutti. Moshe Feilin, agosto 2014, ex membro del Knesset e leader di estrema destra, piano pubblicato e intervista. Rasa al suolo Gaza. Senza pietà. Questa volta, non c'è spazio per la pietà. Gaza dovrebbe essere rasa al suolo, e per ogni persona che hanno ucciso, uccidete 1000. Revital Gottlieb, 7 ottobre 2023, membro del Knesset israeliano, Likud, post su X. Nakba ora. Una Nakba che oscurerà la Nakba del 1948. Trasformeremo Gaza in macerie. Ariel Kolner, 8 ottobre 2023, membro del Knesset israeliano, Likud, post su X. Ho ordinato un assedio completo sulla striscia di Gaza. Non ci sarà elettricità, né cibo, né carburante. Tutto è chiuso. Stiamo combattendo animali umani, e agiamo di conseguenza. Ho rilasciato ogni restrizione. Elimineremo tutto. Yoav Gallant, 9 ottobre 2023, ministro della difesa israeliano, discorso pubblico. Tutta la popolazione civile di Gaza è stata ordinata di andarsene immediatamente. Non riceveranno una goccia d'acqua o una singola batteria finché non lasceranno il mondo. Nessun interruttore elettrico sarà acceso, nessun rubinetto dell'acqua, nessun camion di carburante. Israel Katz, 12 ottobre 2023, ministro dell'energia israeliano, post su X. È un'intera nazione là fuori che è responsabile. Questa retorica sui civili non consapevoli, non coinvolti, non è assolutamente vera. Non ci sono innocenti a Gaza. Isaac Herzog, 13 ottobre 2023, presidente israeliano, conferenza stampa. L'unica cosa che deve entrare a Gaza sono centinaia di tonnellate di esplosivi dall'aeronautica, non un'oncia di aiuti umanitari. Itamar Ben-Gvir, 17 ottobre 2023, ministro della sicurezza nazionale israeliano, post su X. È tempo di un'arma del giorno del giudizio. Non radere al suolo un quartiere. Schiacciare e radere al suolo Gaza. Bruciare Gaza ora, niente di meno. Senza fame e sete, non recluteremo collaboratori. Teli Gottlieb, 10 ottobre 2023, membro del Knesset israeliano, Likud, post su X. Devi ricordare cosa ha fatto Amalek, dice la nostra sacra Bibbia. Trasformeremo Gaza in un'isola deserta. Benjamin Netanyahu, 28 ottobre 2023, primo ministro israeliano, discorso televisivo. Cancellare tutta Gaza dalla faccia della terra. Dobbiamo cancellare la memoria di Amalek. Galita di Stella Berien, 1 novembre 2023, ex membro del Knesset e ministro israeliano, Likud, post su X. Stiamo ora scatenando la Nakba di Gaza. Non ci sono innocenti a Gaza. Avi Dikte, 11 novembre 2023, ministro dell'agricoltura israeliano ed ex capo dello Shin Bet, intervista televisiva. Una delle opzioni è sganciare una bomba atomica su Gaza. Prego e spero per questo. Non ci sono civili non coinvolti a Gaza. Il nord di Gaza è più bello che mai. Far saltare tutto è fantastico. Amichai Eliyahu, 5 novembre 2023, ministro del patrimonio israeliano, intervista radio e post su X. Epidemie gravi nella striscia ci porteranno più vicini alla vittoria. Gaza diventerà un luogo dove nessun essere umano può esistere. Jorah Eiland, 19 novembre 2023, generale maggiore in pensione dell'IDF ed ex capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale, editoriale pubblicato su Yediot Aronot. Sono personalmente orgogliosa delle rovine di Gaza, e che ogni bambino, anche fra 80 anni, dirà ai suoi nipoti cosa hanno fatto gli ebrei. Dobbiamo trovare modi per i gazani che siano più dolorosi della morte. May Golan, 12 dicembre 2023, ministro israeliano per l'uguaglianza sociale e l'avanzamento delle donne, discorso al Knesset e discorso in conferenza. Cancellare Gaza dalla faccia della terra. Gaza deve essere bruciata. Ora abbiamo tutti un obiettivo comune, cancellare la striscia di Gaza dalla faccia della terra. Nissim Vaturi, 10 gennaio 2024, vicepresidente del Knesset, Likud, intervista radio. Nel gennaio 2024, la Corte Internazionale di Giustizia, ICJ, ha emesso misure provvisorie legalmente vincolanti che includono la prevenzione e la punizione dell'incitamento al genocidio. Non ci sono mezze misure. Rafah, Diyar al-Balah, Nuseirat, annientamento totale. Cancellerai la memoria di Amalek da sotto il cielo. Potrebbe essere giustificato e morale far morire di fame 2 milioni di persone. Gaza sarà completamente distrutta. Se ne andranno in gran numero verso paesi terzi. Non un solo chicco di grano entrerà a Gaza. Bezalel Smotrich, 29 aprile 2024, ministro delle finanze israeliano, discorso pubblico all'evento Mimouna. Oggi abbiamo portato sugli Houthi una piaga di oscurità. Prossimo, la piaga dei primogeniti. Israel Katz, 24 agosto 2025, ministro della difesa israeliano, post su X. Il quadro della propaganda, odio normalizzato, indottrinamento e ideologia dell'eliminazione. Nel diritto internazionale, l'intenzione genocida, dolus specialis, può essere dedotta non solo dalla scala e dalla natura sistematica degli atti commessi, ma anche da prove corroboranti come propaganda, ideologia e il mancato prevenire o punire l'incitamento. Questo principio è ben stabilito nella giurisprudenza, dalla sentenza Akeyesu, ICTR, che ha citato la diffusione su larga scala di discorsi d'odio come prova dell'intenzione, a Bosnia contro Serbia, ICJ, dove l'inerzia ripetuta dello Stato di fronte a un incitamento noto è stata trovata a supportare una scoperta di intenzione genocida. In Israele, queste prove corroboranti non sono periferiche, sono centrali. Lo slogan «Morte agli arabi» non è una retorica marginale. È un canto ampiamente tollerato e ufficialmente scortato, ripetuto annualmente alla Marcia della Bandiera di Gerusalemme, un evento autorizzato e protetto dalla polizia israeliana, che si svolge a Gerusalemme Est occupata. Lungi dall'essere condannato, tale discorso è normalizzato nel discorso pubblico, riecheggiato nei cortili scolastici, negli stadi di calcio e nei raduni nazionalisti. Ancora più critico, la struttura ideologica del sionismo come funziona all'interno delle istituzioni statali israeliane è diventata satura di presupposti suprematisti, che i palestinesi siano una minaccia demografica, un nemico esistenziale o un ostacolo subumano alla sovranità ebraica. Questo quadro ideologico non è latente, è apertamente insegnato, rafforzato e armato. Funzionari israeliani di spicco si riferiscono regolarmente ai palestinesi come animali umani, Amalek o insetti da eradicare. Questi non sono lepsas, sono incitamenti sistematici e sanzionati alla violenza genocida. Numerose testimonianze di ex sionisti e informatori israeliani descrivono un indottrinamento che inizia dalla prima infanzia, dove i palestinesi non sono inquadrati come vicini o persone con diritti, ma come aggressori pericolosi. Ex soldati dell'IDF, educatori ed ex nazionalisti hanno testimoniato di essere stati cresciuti in una cultura di paura, diritto e disumanizzazione, insegnati che l'IDF esiste per proteggere gli ebrei dall'annientamento, e che la compassione verso i palestinesi è una forma di tradimento. Organizzazioni come Breaking the Silence, così come giornalisti ed ex soldati, riportano che l'addestramento militare rafforza queste idee, inquadrando la vita palestinese come sacrificabile, e i crimini di guerra come tattiche legittime. L'uso di immagini teologiche Amalek, vendetta biblica, piaga dei primogeniti, radica ulteriormente questa ideologia in una narrazione di annientamento religiosamente sanzionato. Tutto ciò soddisfa, e probabilmente supera, lo standard per prove corroboranti dell'intenzione genocida stabilito nella giurisprudenza internazionale. Quando la propaganda è pervasiva, l'ideologia è istituzionalizzata e l'incitamento non è né punito né trattenuto, forma l'infrastruttura ideologica del genocidio. Oltre tutti gli standard di prova, la lettera del Knesset come ammissione diretta di politica. La lettera del 31 dicembre 2024 dei membri del Comitato per gli Affari Esteri e la Difesa israeliano è probabilmente il documento politico più chiaro ed esplicito che dimostra l'intenzione genocida prodotto da qualsiasi Stato dai processi di Norimberga e dalla conferenza di Wannsee. Mentre i precedenti genocidi richiedevano ai procuratori di dedurre l'intenzione da un linguaggio codificato o da una pianificazione indiretta, questa lettera non lascia ambiguità, chiede apertamente che l'IDF distrugga le infrastrutture di energia, cibo e acqua, imponga assedi letali ed elimini tutte le persone che non mostrano una bandiera bianca. Data, 31 dicembre 2024. A. Ministro della Difesa Israel Katz. Oggetto, il piano operativo nella striscia di Gaza. Egregio signore. Noi, membri del Comitato per gli Affari Esteri e la Difesa, vi scriviamo per richiedervi di riconsiderare il piano operativo per i combattimenti nella striscia di Gaza, alla luce dei gravi risultati finora e delle prospettive per il proseguimento. Dettagliamo come segue. L'attività operativa nella striscia di Gaza, come presentata a noi nel Comitato per gli Affari Esteri e la Difesa dal precedente Ministro della Difesa ancor prima dell'inizio dell'operazione terrestre il 27 ottobre 23, e come è stata condotta sul campo da allora, non consente il raggiungimento degli obiettivi della guerra come definiti dalla leadership politica, il collasso delle capacità governative e militari di Hamas. Questi obiettivi non sono stati realizzati fino ad oggi, nonostante si tratti di un piccolo territorio e il nemico non possieda gli strumenti o le capacità di un esercito moderno. Come ha pubblicamente notato il capo di Stato Maggiore, l'IDF opera attraverso raid mirati, un metodo che manca del componente centrale in questo tipo di guerra di guerriglia, il controllo. Il controllo effettivo del territorio e della popolazione è l'unica base per liberare le roccaforti nemiche dalla striscia, per raggiungere una decisione e una vittoria, e non per la stagnazione e una guerra di logoramento, in cui la parte principalmente logorata è Israele. Pertanto, stiamo mandando i nostri soldati ancora e ancora nei quartieri e nei vicoli che sono già stati catturati molte volte, luoghi dove la leadership senior dell'IDF ha dichiarato che i battaglioni di Hamas erano stati smantellati e distrutti, e che erano stati liberati dal nemico, eppure in quegli stessi luoghi stiamo pagando un prezzo terribile e insopportabile in sangue. Dal 6 ottobre 2024, è iniziata un'operazione diversa nel nord della striscia di Gaza, a sud dell'asse Mefalsim, che includeva l'accerchiamento e l'evacuazione della popolazione verso sud. Tutti speravamo che questo segnasse l'inizio di azioni militari che avrebbero portato il cambiamento richiesto, ma sembra che questa azione non venga eseguita correttamente. Cioè, dopo l'accerchiamento e l'evacuazione umanitaria, l'IDF non tratta coloro che rimangono come nemici, come è consuetudine nel diritto internazionale e in tutti gli eserciti occidentali, e mette nuovamente in pericolo la vita dei nostri soldati entrando nelle aree dense e costruite. Dopo l'accerchiamento e l'evacuazione della popolazione, le istruzioni dell'IDF dovrebbero essere chiare. 1. Distruzione da lontano di tutte le fonti di energia, carburante, impianti solari, condutture, cavi, generatori, eccetera. 2. Distruzione di tutte le fonti di cibo, magazzini, acqua, pompe idriche e qualsiasi altro mezzo rilevante. 3. Eliminazione da lontano di chiunque si muova nell'area che non emerga con una bandiera bianca durante i giorni di assedio effettivo. Dopo queste azioni e i giorni di assedio su coloro che rimangono, l'IDF dovrebbe entrare gradualmente per eseguire una completa liberazione delle roccaforti nemiche. Questo dovrebbe essere fatto nel nord della striscia e allo stesso modo in ogni altro settore, accerchiamento, evacuazione della popolazione in un'area umanitaria e un assedio effettivo fino alla resa o all'eliminazione completa del nemico. È così che opera ogni esercito, ed è così che dovrebbe operare anche le forze di difesa israeliane. Nonostante ripetute domande e richieste nel Comitato per gli Affari Esteri e la Difesa, non abbiamo ricevuto risposte soddisfacenti dai rappresentanti dell'IDF nel Comitato sul perché non agiscano come richiesto, perché la sconfitta di Hamas è definita come uno stato finale operativo per i combattimenti e quali siano i piani futuri. Pertanto, richiediamo il vostro intervento immediato nel fornire risposte a queste domande e nell'emettere istruzioni appropriate all'IDF, al fine di raggiungere una decisione e smettere di mettere in pericolo la vita dei nostri soldati senza giustificazione. In copia. Primo Ministro Benjamin Netanyahu. Presidente del Comitato per gli Affari Esteri e la Difesa MK Yuli Edelstein. Firmatari. Amit Alvi, LICAD, MK, Comitato per gli Affari Esteri e la Difesa. Nissim Vaturi, LICAD, Vice Presidente del Knesset, Comitato per gli Affari Esteri e la Difesa. Ariel Kollner, LICAD, MK, Comitato per gli Affari Esteri e la Difesa. Ozer Shekalim, Sionismo Religioso, MK, Comitato per gli Affari Esteri e la Difesa. Zvi Sukko, Sionismo Religioso, MK, Comitato per gli Affari Esteri e la Difesa. Oad Tal, Sionismo Religioso, MK, Comitato per gli Affari Esteri e la Difesa. Limor Sana Armelek, Potere Ebraico, MK, Comitato per gli Affari Esteri e la Difesa. Avraham Bezalel, Potere Ebraico, MK, Comitato per gli Affari Esteri e la Difesa. Queste istruzioni non sono semplicemente tattiche, costituiscono un progetto per l'annientamento deliberato di una popolazione civile, e come tali, superano la soglia legale per dimostrare l'intenzione genocida secondo qualsiasi standard esistente nel diritto penale internazionale. Gli autori non sono attori di basso livello o estremisti marginali, sono legislatori eletti che occupano ruoli nella definizione delle politiche di sicurezza nazionale. Le loro richieste non sono metaforiche, delineano metodi specifici e sequenziali di eradicazione della popolazione, esplicitamente inquadrati come strategia statale. A differenza dei funzionari nazisti che spesso mascheravano la pianificazione genocida con eufemismi soluzione finale, questa lettera parla chiaramente. Delinea intenzione, metodo e giustificazione per iscritto, sotto l'imprimatur ufficiale del governo israeliano. Nessun tribunale nella storia ha richiesto prove più chiare. L'esistenza di un tale documento elimina la possibilità di una negabilità plausibile. Trasforma ciò che altrimenti potrebbe essere visto come prove circostanziali di genocidio in prove dirette di pianificazione a livello di politica, esecuzione e giustificazione ideologica per atti di sterminio. Secondo il diritto internazionale, questa lettera dovrebbe essere trattata come una pistola fumante, una confessione esplicita di dolus specialis, approvata ai più alti livelli di governo. Conclusione, intenzione provata oltre ogni ragionevole dubbio, dovere di agire, non solo di osservare. Il crimine di genocidio secondo la Convenzione del 1948 richiede sia atti proibiti, actus reus, sia l'intento di distruggere un gruppo protetto in tutto o in parte, dolus specialis. Come ha dimostrato questa analisi, la condotta di Israele a Gaza soddisfa tutte e cinque le categorie di atti proibiti, e la sua intenzione di distruggere i palestinesi in quanto tali non è solo deducibile dalla scala e dal targeting delle sue operazioni, è esplicita nella sua retorica, sistemica nelle sue istituzioni e codificata nelle sue politiche. Le prove, legali, statistiche, militari e ideologiche, soddisfano la soglia internazionale di oltre ogni ragionevole dubbio. Ciò che sta accadendo a Gaza non è un caso ambiguo o al confine. È genocidio. Come confermato dalla Corte Internazionale di Giustizia in Bosnia contro Serbia, 2007, tutti gli stati hanno un dovere legale positivo di prevenire il genocidio nel momento in cui vengono a conoscenza di un rischio grave. Questo dovere non è limitato alla condanna diplomatica o alle sanzioni economiche. Di fronte a prove schiaccianti, gli stati sono obbligati a prendere tutte le misure ragionevolmente disponibili per fermare il genocidio, incluso, se necessario, misure coercitive ai sensi del capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite. Questo include, come minimo, imporre una zona di esclusione aerea su Gaza per fermare i bombardamenti aerei, facilitare corridoi umanitari e consegne di aiuti, anche con scorta militare se necessario, sanzionare e isolare i funzionari israeliani coinvolti nella campagna, sospendere gli aiuti militari ed economici a Israele secondo gli obblighi del commercio di armi del diritto umanitario internazionale, supportare le persecuzioni internazionali di individui complici. La mancata esecuzione di ciò espone gli stati a responsabilità secondo il diritto internazionale. Come in Bosnia contro Serbia, uno stato che non riesce a prevenire o punire il genocidio può essere ritenuto responsabile dalla ICJ e richiesto di pagare riparazioni. Inoltre, gli individui, siano essi capi di stato, ministri o comandanti militari, possono essere ritenuti penalmente responsabili ai sensi degli articoli 25 e 28 dello Statuto di Roma per complicità, incitamento o responsabilità di comando. Il genocidio non è un evento passivo. È una politica. E il mondo sta osservando non solo Israele, ma ogni Stato che lo rende possibile, con azioni o inazioni. Il precedente legale è chiaro. Il costo politico della complicità sta crescendo. Il momento per intervenire non è domani. È ora.